Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amanti perché amati. Le opere di misericordia corporali e spirituali. Meditazioni di Roberto Pasolini, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice Tau. Proposte al microfono da Monia Parente.
Visitare i carcerati. Nella visita a coloro che sono detenuti in una prigione, la misericordia appare più limpidamente come opera di Dio e non solo come atto di giustizia o compassione umana. Mentre negli affamati, negli assetati, negli ignudi e nei forestieri noi vediamo uno stato di bisogno innocente, sui carcerati grava l'ombra di una colpa, la macchia di un delitto commesso. La Bibbia, infatti, abbonda di racconti ed episodi in cui il carcere non è tanto il luogo dove si è spinti dall'amore di Dio, ma quello dove si conduce la persona che ha agito in modo contrario alla giustizia di tutti o agli interessi di qualche potente. Così Giuseppe, figlio di Giacobbe, viene messo in prigione per aver rinunciato alle lusinghe della moglie del faraone, Sansone per aver pestato i piedi ai filistei, Geremia per aver rivolto scomode profezie, Giovanni Battista per aver dichiarato illecito l'adulterio del tetrarca Erode. Da quando però Gesù ha pronunciato le parole «Ero in carcere e siete venuti a trovarmi», la prigione non è più il luogo dove alcune persone, giustamente o ingiustamente, sono confinate per un certo periodo della loro vita. È anche il luogo dove l'umanità del Verbo incarnato è presente nella storia, nella sua forma più misteriosa. La possibilità di incontrare il Signore Gesù proprio nelle persone che vengono emarginate a causa del loro peccato è un termometro che dice quanto la Chiesa e i cristiani stiano vivendo un'esperienza di fede e non solo costruendo un mondo religioso. Per poter andare con speranza e amore a visitare un carcerato, bisogna infatti essere in un rapporto redento con la fame e la sete di giustizia, ma anche profondamente riconciliato con il mistero di debolezza e fallibilità che segna la vita di tutti. I primi cristiani non avevano alcun dubbio circa la pochissima distanza esistente tra persone libere e detenuti. Ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni di carcere. Come dimenticare uno dei titoli più belli e paradossali con cui l'Apostolo Paolo arriva a parlare di se stesso. Per questo io, Paolo, il prigioniero di Cristo, per voi pagani. La possibilità di sentirsi prigionieri a causa dell'amore di Dio matura nel cristianesimo delle origini proprio attraverso le tribolazioni e le sofferenze patite a causa dell'annuncio del Vangelo. Dopo aver fatto uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni, il re Erode fa arrestare anche Pietro, gettandolo in carcere. La preghiera della Chiesa per questo fratello imprigionato sortisce un inaspettato e misterioso effetto. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e gli disse «Alzati, in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse «Metti il mantello e seguimi!» Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. leggiamo negli Atti degli Apostoli. Simile a un incubo, dove la qualità dei rapporti del quotidiano rischia di precipitare verso le più basse latitudini, il carcere ha bisogno di essere raggiunto dalla forza di una solidarietà sincera e di un amore maturo, così tenaci da saper ricreare la speranza in una impossibile ripresa di vita. Per visitare chi è nel carcere, occorre essere familiari con la debole forza della misericordia, che infonde la capacità di poter aprire la porta di qualsiasi inferno e di offrire il conforto, senza però cedere al fascino di poter compiere del bene regalando illusioni. Quando Gesù si trova nella possibilità di visitare, almeno con la sua parola, il cugino rinchiuso in carcere dal pavido Erode, lo fa con gioiosa prudenza. «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo, e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Citando Isaia, il Signore Gesù dimentica di proclamare l'annuncio messianico che Giovanni avrebbe più volentieri ascoltato, la liberazione dei prigionieri. Si limita a dirgli che il tempo è compiuto e il regno è vicino. Anche se e anche quando le sbarre del carcere non dovessero aprirsi, perché la risurrezione è ormai l'ultima e definitiva risposta al grido del povero. Fa uscire dal carcere la mia vita, perché io renda grazie al tuo nome. Seppellire i morti. Assente dall'elenco delle opere di carità secondo il Vangelo di Matteo, la sepoltura dei morti è pratica di pietà attestata nelle scritture e nel giudaismo. Leggiamo nel libro del Siracide: «Figlio, versa lacrime sul morto e, come uno che soffre profondamente, inizia il lamento. Poi seppellisci nel corpo secondo le sue volontà e non trascurare la sua tomba». Deportato in esilio a Ninive, il pio Tobi, padre del più celebre Tobia, dichiara, non senza una punta di orgoglio, di non aver mai trascurato quest'opera di misericordia, insieme alle altre prescritte dalla legge di Dio. «Al tempo di Salmanassar facevo spesso l'elemosina a quelli della mia gente, davo il pane agli affamati, gli abiti agli ignudi, e se vedevo qualcuno dei miei connazionali morto o gettato dietro le mura di Ninive, io lo seppellivo». Del resto, la sepoltura è nella Bibbia la forma più appropriata per accompagnare il ritorno alla terra di coloro che sono morti. Quando i Salmi descrivono la disgrazia e la sofferenza di Gerusalemme a causa dell'infedeltà del popolo e dell'arroganza delle nazioni pagane, il triste spettacolo di corpi abbandonati nelle strade, senza nessuno che possa assicurare la sepoltura, diventa occasione di supplica e di accorata preghiera. «Hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici. Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva». Nel Vangelo i discepoli di Giovanni Battista sembrano già aver intuito l'immenso valore che il corpo umano ha acquistato attraverso l'incarnazione del Verbo di Dio. «Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo?» Dopo che il loro maestro è stato giustiziato per il capriccio di un re pusillanime e ambizioso, si precipitano a offrire al corpo esanime l'omaggio di una dignitosa sepoltura. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Il riconoscimento dell'inestimabile valore del corpo umano, anche dopo l'evento della morte, sembra essere intuito ancora più profondamente da Nicodemo. Dopo essersi recato da Gesù di notte per scoprire come poter rinascere dall'alto a una vita nuova, dopo aver cominciato a mostrare il suo interesse per il destino di Gesù davanti ai sacerdoti e ai farisei, Nicodemo si espone pubblicamente dopo la crocifissione, compiendo una generosa sepoltura del corpo di Gesù, dove l'abbondanza di aromi e profumi esprime la capacità dell'amore di avvolgere l'altro anche nel momento della sua apparente assenza. Questo gesto è sembrato talmente importante alla Chiesa primitiva da essere stato inserito senza esitazioni nel Kerygma. Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, e fu sepolto ed è risorto il terzo giorno, secondo le Scritture. I cristiani, infatti, ormai battezzati in questo mistero di amore, vita, morte, risurrezione, non possono esimersi dal farsi carico del corpo dei fratelli, soprattutto nell'estremo momento della morte, dove tutti partecipiamo al mistero pasquale di Cristo in attesa della risurrezione della carne. È espressione di amore accompagnare il ritorno alla terra di quanti sono ormai destinati al cielo. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose.
Amanti, perché amati. Le opere di misericordia spirituali e corporali. Meditazioni di Roberto Pasolini, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice Tau. Proposte al microfono da Monia Parente.